Allora, siccome so che siamo in diretta, vogliamo salutare anche chi ci sta seguendo in questo momento e lo facciamo proprio con quel timore, nel sapere che abbiamo una grande responsabilità ogni volta che apriamo la bocca e parliamo di colui che è la parola di Dio. Cioè, Dio si esprimerà anche attraverso i suoi figli e i suoi servitori come siamo noi. Infatti non è casuale che Gesù lo disse in maniera molto chiara, e c'è un passaggio che è quello in Giovanni 20, quando lui dice, quando là si spaventarono che lo, si presentò in mezzo a loro senza bussare, cioè nel senso, vabbè, sapete come? Era già risorto, e lui disse pace a voi, lo disse due volte, poi si identificò anche attraverso i fori nelle mani e nel costato, e ancora una volta disse pace, e la parola pace non è il saluto evangelico, disse shalom, e quando lo diceva lui significa che lo mandò, e il suo spirito è lo shalom nostro. Sapete, la parola shalom è un insieme di cose, non è un saluto ebraico, è in realtà un insieme di cose la cui radice shabbat, shalom, sono concatenate solo da quello che tu puoi ricevere solo dalla presenza di Dio, che è pace, salute, amore, protezione, prosperità, tutto quello che realmente uno desidera, che a volte cerca in maniera sbagliata da qualche altra parte. Tu lo puoi avere perfettamente solo quando Gesù può essere il Signore della tua vita. Dico può essere perché non dipende da Lui, dipende da noi. E questo a volte è tristissima. Perché? Perché non riusciamo ad apprezzare il tesoro che noi abbiamo. E quando, ripeto, noi parliamo di questo shalom, in realtà è quello che Lui vuole assicurare anche oggi, e vuole assicurare sempre. E sono assolutamente felice di essere qua, ma non per modo di dire. Vi assicuro che io vorrei essere più spesso qua, ma non perché, cioè, perché non ho poco da fare, perché credo che noi dobbiamo essere sensibili a come lo Spirito Santo si muove e come ci muove. Quando Gesù si presentò in mezzo a loro e disse shalom, lui è come se avesse, vi ricordate cosa disse? Come il Padre ha mandato me, adesso io mando voi, e soffiò il suo Spirito Santo. Sai che significa ricevere lo Spirito Santo? Che tu puoi andare come quando Gesù si muoveva, tanto quanto ti puoi muovere tu, perché la stessa autorità, lo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti adesso abita in noi. Io non lo so quanti di voi siete coscienti di questo, e ieri abbiamo capito perché a volte non si è coscienti di questo. Sapete, io sto, e vi prego di prendere posto e muovervi il meno possibile, proprio perché mi dispiace che siete così lontani, fra poco vengo lì, perché io desidero avere un contatto diretto, perché il regno di Dio è fatto di relazioni. Attenzione all'innesco, ragazzi. È fatto di relazioni, e le relazioni, se no è religione, se no sei tu con un libro in mano. Le relazioni, la prima relazione di cui in questo momento tu hai bisogno è la relazione con Dio, l'intimità con Lui, e di questo stiamo parlando in queste settimane come una delle chiavi fondamentali per l'anno che stiamo vivendo, ma soprattutto per il tempo che stiamo vivendo, indipendentemente dal tempo cronologico, cronos, cioè i secondi, il tempo che passa, ma dal tempo kairos, cioè il tempo di Dio che stiamo vivendo. Non possiamo affrontare il tempo di Dio come se praticamente è un tempo normale, è un tempo da distratti, da coloro che ogni giorno immaginano che qualcosa può cambiare ma non si capisce come. E ieri sera io vi invito, per chi non c'era, perché è la seconda parte e ce ne sarà anche una terza, ma perché stiamo parlando, e ieri abbiamo parlato soprattutto per dare un valore assoluto. Siete qua? No. Qua. Sì, pastore. Abbiamo parlato della restaurazione dell'intimità. Quanti c'eravate ieri sera? Quanti avete compreso che è fondamentale come l'aria che si respira? Se no si respira aria tossica. Senza la sua presenza, vi posso dire una cosa, la sua presenza depura anche l'aria che respiriamo? Perché la filtra, come ve lo potevo dire? Cioè io quello che oggi vi dico è una supplica, perché so, non il valore religioso che ha quello che vi dico, che non mi importa nulla della religione. Perché veramente, cioè non è un intercalare. Dio è vivente, Gesù è vivente, lo Spirito Santo è in mezzo a noi e dentro di noi. Come può ridursi a una religione, una presenza? Le religioni sono quelle i cui leader si hanno lasciato solo delle ideologie, delle filosofie, poi sono morti. Ciò che l'Islam ovviamente non può assicurare, visto che il suo fondatore è Maometto, e ce ne siamo resi conto, no? Che non presume che tu puoi avere relazione con Maometto, perché Maometto è, ma non così. Ma pure Buddha, ieri lo ricordavo, il cristianesimo è l'unica, se la guardiamo dall'esterno, religione in cui tu puoi avere relazione con colui dal quale il movimento prende nome, che è vivente. Quindi il libro è importante, la Bibbia è importante, sì o no? Perché la fiducia viene dall'udire la parola di Dio, ma la fede nella parola di Dio, ancora una volta ti ricordo, serve per avere relazione con Lui, non con il libro solamente. Se tu hai la possibilità di parlare con l'autore del libro, il libro, ripeto, potrà esserti spiegato dall'autore stesso. E l'autore stesso oggi mi spiega il libro, che non è un libro, ma è la parola di Dio vivente ed efficace, attraverso il suo spirito che lui ci ha dato. Cioè, questo fa la differenza con tutto e con tutti. Quindi, non può essere concepita la mia relazione con lui come quando vado a trovare un detenuto una volta a settimana. Io vado a trovare dei fratelli meravigliosi che sono più liberi loro di alcuni che si credono liberi fuori, ve lo assicuro figlio, ma ve lo dico proprio, perché quando Gesù entra nella vita di chiunque cambia anche la condizione che in quel momento uno si trovava, e non ci sono detenuti che si sentono detenuti dentro e fuori. E quindi quando tu vai a trovare qualcuno non può essere la relazione di un'oretta. E questo è quello che è stata l'alterazione delle religioni. La religione, perché qualcuno anche qui pensa, però alla domenica se... Perché ancora c'è un retaggio culturale fatto della messa, a messa. A messa è finita, andate in pace. A messa è finita. Vi sblocco un ricordo. E quindi ognuno se ne va a casa sua, perché a messa è finita. E quindi che significa? Prendo la mia relazione con Gesù e la congelo in attesa di un'altra settimana. E così, in realtà, ho cambiato religione, ma la religione non è uscita dalla mia testa. Se non dite amen, ci sono i 10 euro di ieri sera. Amen, 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 amen. Cioè, vi rendete conto che sto ritornando al latte? È un latte solido però, non in polvere, non condensato. Però è latte, cioè questa è l'ABC. Però ci ritorniamo. E dice, io avrò cura di ricordarvi queste cose, benché le dovreste già conoscere, però io avrò cura di ricordarvele. Ascoltatemi, tutto, pronto? Tutto, dite tutto. Ok, direi che siete bravi. Tutto. In spagnolo è todos. Todos e tutti. In inglese è all. In russo è zdragavaz. In arabo è hallayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayal
Tutto dipende dalla tua relazione con Lui. Amen. Due, un resto? Tutto. Dici, ma con mia moglie? Sì. Ma con i vicini di casa? Sì. Quelle che ti buttano le briciole da sopra. Tutto dipende, tutto. Anche la relazione con te stesso dipende dalla relazione che tu hai o non hai con lui. Tutta l'agitazione che... E che faccio? Ho rabbia, ho l'ansia, ho tutto quello che sono, quella specie di tumulto, no, di emozioni che tu hai, dipendono proprio dal disordine provocato dall'assenza della relazione che tu hai con lui. Volete che vi racconti un'altra cosa? No, figli, è questa la verità. Io vi sto dando la traccia che è quella di Dio, sai, questo è l'anello mancante. Perché c'è l'illusione della relazione nel momento in cui tu frequenti una congregazione. Wow. Quando tu frequenti una congregazione, tu hai relazione con la congregazione. Questo oggi non è buonissimo che i fratelli dimorino insieme, ma non è intimità con lui. Stiamo ricevendo, ma l'intimità è quando io sarò qui. Lu, non ti preoccupare che sia pubblicità, potete andare in bagno. Allora, ok, va bene, devo lasciare anche questo, poi lo restituisco. Ascoltatemi, cioè, non vi distrarre, vedete com'è facile distrarsi, perché siamo tanti, ognuno ha la sua testa. Mentre se tu sei da solo, tu fai un sacrificio di attenzione. Il sacrificio di attenzione è i sacrifici che facevi quando io andavo a trovare la mia fidanzata. Io per stare un'ora con lei, era tanto l'amore che avevo per lei, che io stavo a Lentini e lei stava a Mascalucia. Non so quanti di voi vi siete persi la possibilità di conoscere Mascalucia. Lascia perdere.
Proviamo? Sì.
Sì. Sì. Lo Spirito Santo.
Prego.
Quando... Io non avevo macchina, non avevo niente, ero studente all'Università di Catania e avevo l'abbonamento del treno. E per andare a stare un'ora sola, per stare un'ora con lei, io mi facevo più di 4 ore di viaggio. Facevo un'ora all'andata perché prendevo, c'erano i treni locali che si fermavano anche quando c'era una pecora che faceva beh. Fermiamo perché forse vuole salire. Era tipo l'autobus di città il treno. Si fermava così quando gli veniva. Poi da là io prendevo il 29 che dalla stazione portava alla barriera del bosco, da Gravina. Da là io andavo in autostop fino a Mascalucia e quindi ando coglio. Se no facevo più tardi. Poi stavo un'oretta con lei e tutto questo veniva fatto a ritroso. Per stare in relazione intima fra me e lei. Quando c'è l'amore, figli, si fanno tanti sacrifici e non pesano. E l'ho fatto per anni. Non c'erano i telefonini, c'erano le cabine a gettoni, poi coi soldi, poi le cabine erano sempre rotte e quelle che funzionavano erano occupate, così come gli uomini. Vabbè, dai, questa la racconto poi alle donne. Ma è così, figlio. E tu pensa che io lo facevo comunque per una... No? Perché ero disposto a farlo per lei e oggi non siamo disposti a stare una sola ora nella nostra giornata, nella comodità della nostra casa,
stando con il nostro Gesù. È lì che cambia tutto, figlie. Mi state seguendo o no? Ora, siccome poi non vi potrò trattenere tanto, io vi invito, non voglio ripetere alcune cose che ho già detto ieri, perché vi ho anche letto la definizione di intimità secondo l'enciclopedia o un vocabolario. E quello che noi, ripeto ancora una volta, vi voglio... Gesù ha sempre stimolato in noi non un rapporto occasionale. I rapporti occasionali si hanno, e noi all'Hotel Diamante ne vediamo arrivare tanti, rapporti occasionali, in cui, sapete a che cosa si riferisce? E ieri sera l'ho spiegato, no? Quello che succede all'Hotel Diamante. Che noi stiamo benissimo, là, perché tanto ognuno si fa quello che vuole. Ma il punto capitale è che noi non possiamo avere con Lui un rapporto solo ed esclusivamente per un piacere personale momentaneo, finito il quale manco so manco chi sei. In Giovanni 15, non lo leggo, è quel brano in cui Gesù disse: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. E dice: se dimorate in me, voi siete, dice, dimorate in me e io dimorerò in voi, dice il versetto 4. Non parla venitemi a trovare, qua parla di qualcosa che è indissolubile. E questa condizione ti mette nella potenza del potere chiedere qualsiasi cosa e averla concessa. Perché quando tu dimorerai in Lui e Lui dimorerà in te, avrai la sua stessa mente, non chiederai cose sbagliate. E tutto quello che chiederai lo chiederai secondo la volontà di Dio e la riceverai, perché è volontà di Dio. Fatti una domanda, perché a volte preghi e non ricevi. Non è un dispetto che ti dice: no, tu non ci sei stato, non te lo do, no. Che idiozia che a volte ci passa per la testa, in cui noi ci sentiamo più giusti di Lui. Quando io non ricevo qualcosa da Lui, primo, è perché probabilmente non dovevo manco chiederla. Se la dovevo ricevere, possibilmente non è il momento di riceverla, la riceverò. Per questo dice spera, la parola sperare in realtà è la parola aspettare. Non è forse sì, forse no. È sì al momento opportuno. Se io non lo conosco, come mi potrò fidare di colui di cui ho solo sentito parlare? Io andavo per stare in comunione, in intimità con mia moglie. Eravamo già credenti, quindi stavamo così un po' a questa distanza. Per questo ci siamo sposati poi presto pure. Perché un fuoco era proprio addumato fino a questo. Vabbè, vabbè. Per me no. Le donne avete un'altra mentalità, lo sapete. Dimorare significa uniti a Lui. Dimorare è un verbo continuativo. Non è dimorerete o avete dimorato. Dimorare è coniugato il verbo in un'azione continuativa, come il credere. Credere è l'azione del credere, sempre. Oh, ci siete o no? No, raga, non è la messa, non è la messa. Qua io ricevo, e quello che ricevo io devo fare in modo che sia un deposito e che sia una semina, perché se non produce frutti qualcuno se lo porterà via sto seme di oggi. Ma questo è un altro discorso. Seguitemi. Ora vi ho detto già che la nostra relazione con Dio determina e regola le nostre relazioni anche sociali. Se tu hai problemi nelle relazioni sociali è perché hai una relazione con Dio un po' approssimativa. O forse non ce l'hai proprio. Ora, molte cose hanno sostituito la relazione con Lui in questo tempo, anche nella Chiesa. Dietro mi sentite? Fatemi un cenno, c'è qualcuno che fra poco ne esce la finestra. Cosa è stato sostituito? Ascoltatemi. Molto spesso in una chiesa si crede che la comunione sia la socializzazione. La socializzazione spesso non è comunione. Comunione significa quello che poco fa Pastore Franco stava dicendo circa la nostra comunione. Comunione significa veramente essere interessati l'uno all'altro. È una serie di cose, ma non è la socializzazione. La socializzazione è quando tu stai insieme occasionalmente e socializzi, ma non è comunione. Quindi immagina la comunione con Gesù se può essere socializzazione, ma nelle chiese moderne spesso si rischia di sostituire la comunione con la socializzazione. Quello che un'altra sostituzione spesso è l'organizzazione al posto della relazione. Perché vi dico questo? 1 Corinzi 1:9 dice: fedele è Dio, del quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù, nostro Signore. Non siamo chiamati all'organizzazione solamente, non siamo chiamati alla socializzazione, siamo chiamati alla comunione. E quando noi abbiamo comunione con Lui, avremo comunione gli uni con gli altri. Ci siete o no? Quindi fatevi, tiratevi due conti, come si dice dalle mie parti. Se tutto questo è debole, è perché è debole la tua comunione con Lui. Non te la puoi picchiare con Pastore, con Tizio, con Caio, con Sembronio. Non te la puoi prendere con nessuno. Devi valutare te stesso, perché ascoltami. Chi ha più relazione con Lui sopperirà anche alle debolezze dell'altro. Perché sennò è una sommatoria di debolezze. Ha senso quello che sto dicendo? Quindi oggi il punto è individuale. Oggi Gesù sta parlando a te individualmente. Perché la Chiesa è l'insieme degli individui, di individui singoli. Siamo indipendenti, ma siamo interdipendenti se siamo in una chiesa, come in una famiglia. Non si può essere ognuno per conto suo, non è una famiglia quella. Ora, la domanda che ho fatto ieri e anche quella di oggi: a che punto è la tua relazione con Lui? Perché oggi credo che ancora una volta, se qualcuno già c'era ieri, non puoi avere l'arroganza. Perché già se hai l'arroganza c'è qualcosa che non va nella tua relazione, perché la prima cosa che Lui mi toglie è proprio questa arroganza quando io sto con Lui, perché realmente mi sento niente e mi sento tutto nell'amore che Lui ha per me, nonostante il mio niente. E allora in questo momento, se tu hai problemi di rigetto anche rispetto a questa parola che stai udendo, è perché c'è un problema non in colui che parla o nella parola di Dio, ma proprio in questa relazione che probabilmente tu stai nascondendo, che non hai. Frequenti una chiesa, forse leggi la Bibbia, ma non lo so quando è stata l'ultima volta che l'hai letta. Però si qua a sbattere col pugno a pretendere. E chi fa così già è un identikit di uno che non ha relazione, ma che ha una permeazione causata da un conflitto religioso che il nemico alimenta.
Mamma mia ragazzi, mamma mia, Signore Dio.
Cioè ragazzi, ci stiamo smantellando le finzioni. Non può essere diverso, non può essere diverso. Non so che versione di Bibbia leggete. Leggete la Bibbia dei Noiandri? La parola di Dio è taglia l'anima, separa l'anima dallo spirito. I chiacchiere stanno a zero. Guardate, la domanda è proprio quella. Cosa hai in comune con Lui? Perché la parola comunione, che viene, ieri l'ho letto, 1 Giovanni 1:3 dice: quello che abbiamo visto e udito, quello che io ho visto e udito, lo annunciamo anche voi, perché voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo. Cioè qua si gioca la partita, figli, qua, scolpitevelo nella mente. E il motivo per cui ci vediamo spesso è per ricordarci questo, che la sostanza è il succo, affinché ognuno di noi abbia una relazione. Cioè, raga, questa non è una religione esclusiva che dice c'è il clero e ci sono i laici. Qua tu puoi andare con piena fiducia al trono della grazia, singolarmente, individualmente. Non ci può andare solo lui, ci può andare pure tu. Mi seguite o no? Non c'è un'esclusiva per qualcuno, no. Tu ti escludi se vuoi escluderti. E perché ti stai escludendo? Perché qualcos'altro sta prendendo il posto di quella relazione. Non puoi servire due padroni, o ti tiri di qua o ti tiri di là. Il tuo dispositivo, se sarà pieno di qualcosa, sarà vuoto di qualcos'altro. Non è, io me ne vado prima. A Malpensa. Cosa hai in comunione con lui? Cosa abbiamo in comunione con lui? Ora, onestamente, noi abbiamo molte cose in comune con lui, se siamo nati di nuovo. Carne e sangue è solo l'immagine, ma la somiglianza ci viene quando siamo partecipi della natura divina con la nuova nascita. Cioè, significa che altrimenti non c'è. C'è il mio credere intellettualmente. Se siamo nati di nuovo, noi recuperiamo la sua immagine. 2 Pietro 1,4 dice che siamo stati, attraverso le sue preziose promesse che sono state realizzate in Cristo Gesù, noi siamo partecipi della natura divina. Abbiamo in comune la natura, la nuova natura, figlie. Quindi per questo possiamo avere una piena relazione come ce l'abbiamo fra esseri umani. Possiamo avere con lui, perché con gli esseri umani ci relazioniamo con l'anima e le nostre natura, con i 5 sensi. Ma con lui ci relazioniamo con qualcosa che lui ha dato a noi affinché potessimo avere pieno accesso a questa comunione, che è il suo spirito, che insieme al nostro spirito urlano che siamo figli di Dio. Mi seguite? Quindi in teoria non ci manca niente. Da questo punto di vista siamo associati a lui, perché da quel momento in poi Isaia, nel momento in cui ha avuto un incontro reale, Saulo da Tarso, nel momento in cui ha avuto un incontro reale, cambiano le sue priorità completamente. Ma come va a dire? Ma le tue priorità sono cambiate quando hai avuto un incontro con lui? O cucuzza eri e cucuzza sei rimasto? Mi viene di piangere. Cioè, qua, in 2 Corinzi 5 c'è scritto: in Cristo siamo una nuova creatura, le cose di prima sono passate. Amen. Che ci vuole? Ecco, tutto diventa nuovo. Che ci vuole? Alla domanda è: le cose di prima sono passate? Amen. Ecco, tutto diventa nuovo. Stavano rischiando gli apostoli, dopo la risurrezione di Gesù, con il ritardo di Cristo, stavano tornando ognuno a sua casa. Le cose di prima stavano tornando a essere le cose di oggi. La domanda è: come hai riposizionato le tue priorità dopo aver capito qual è la tua priorità? È lì che si gioca la partita, figlio, perché sennò sarei sempre così, appeso a un filo, tipo un palloncino di elio. Tutto bene, sì. Però se c'è il fratello che no, io cambio chiesa, io faccio, no, tutto sto turbine di cose, perché sei appeso a un filo. Perché le cose di prima non sono passate, sono ancora dentro. E non tutto diventa nuovo, perché tu te la misuri, come si suol dire. Tutto nuovo, quale nuovo? C'è il braccino giurassico, chiedo così, chiedo. Bocca grande, quando si tratta di mangiare, bocca grande, però braccino corto, che è il T-Rex, no? Amen. Atti 2:46, ogni giorno andavano assidui e concordi. Atti 2:46, assidui e concordi. Dite assidui e concordi. Assidui e concordi. Ancora? Domenica? Sì, cerea. Rompevano il pane nelle case, prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Che mi sono perso nel frattempo? Che è successo? Cioè, lo Spirito Santo si è... Che succede? È cambiato qualcosa? No, no, ma questo era solo Atti 2. Già di Atti 3 c'erano problemi. Che significa? E il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Chi aggiungeva? Ma il Signore può aggiungere qualcuno qua che praticamente ognuno si fa i fatti suoi? No, è un esempio che vi faccio. Quando qualcuno dice perché la Chiesa non cresce, no? Non cresce. Perché se non si sostiene il raccolto si disperde. E la prima cosa che tu devi fare con il raccolto è proteggerlo e custodirlo. Il primo anno di un nuovo credente è quello più delicato. Non puoi tu dargli l'illusione dell'amore di Cristo quando tu te ne stai proprio completamente infischiando di Lui. Cinque minuti, ma non vi preoccupate. Cioè, ha senso quello che vi sto dicendo? Perché non ve lo sto dicendo io. Comunione, unione comune significa. Significa uno con Dio, significa pensare come Lui, parlare come Lui. L'intimità è il massimo livello della comunione. E Giovanni 17, ve l'ho detto prima, è proprio, è l'obiettivo, arrivare all'intimità con Lui. Intimità con Lui, sapete, significa, ascoltatemi bene, significa che tu riesci a sentire i Suoi pensieri. Cioè, in una determinata circostanza, tu comprendi come la pensa Lui. Perché sei tanto, lo hai così tanto frequentato e continui a frequentarlo, che tu stai diventando come Lui. Perché tu diventi come colui che tu frequenti. Dipende chi tu frequenti, io già ti faccio capire cosa sarai fra qualche tempo. Che nessuno di noi è immune da influenze. Sì o no? Ci siete? E Lui lo disse che siamo uno. Ora, non è servendo che si acquista intimità, ma è l'intimità che ti spinge al servizio. Perché qualcuno, cioè, e Gesù lo disse, non lo fate per essere visti. Perché chi ti deve vedere è Lui. Ma Lui non ti deve vedere perché ti deve dare dei punti, non ha bisogno manco di vederti per sapere chi sei. Abbiamo bisogno noi che sia tutto chiaro dentro di noi. Mi seguite o no, figli? Cioè, ragazzi, questa è solo l'introduzione. Ora, sai che significa? Poco fa lo diceva il pastore così, quando dice che Lui vuole stare faccia a faccia con noi, ha senso quello che sto dicendo? Sai che significa faccia? In ebraico faccia è la parola panim, che non è napoletano. Panim, sì. Panim significa volto nascosto, cioè c'è ma non lo vedi, ma c'è. È la sua gloria. Mi state seguendo? Cioè Lui vuole stare faccia a faccia con noi. Vi sblocco qualche ricordo. Mosè stava faccia a faccia con Lui. Mi seguite? Non è una questione. Però stiamo parlando dell'Antico Testamento, cioè quando ancora non, lo Spirito Santo non era stato dato a chiunque invoca il suo nome. Era solo sui profeti. E quindi quando io oggi ho la possibilità di stare faccia a faccia con Dio, dimmi cosa c'è che tu valuti migliore rispetto all'opportunità che tu hai? E dimmi una cosa, ma se tu oggi stai disprezzando quello che dovresti apprezzare,
perché dovresti poi ricevere quello che tu credi di meritare quando tu non l'hai neanche cercato? Se il tuo tesoro te lo stai cercando sulla terra, perché poi lo pretendi nel cielo? Quello che avrai seminato, raccoglierai. E qui la svolta, figli. E la svolta non è aspettando che qualcuno svolti, così io mi accodo alla svolta. Qualcuno mi può aiutare a svoltare. Io oggi vi sto aiutando a svoltare individualmente. E questa svolta individuale ne beneficerà tutti. Della svolta individuale di qualcun altro ne beneficerai tu. E l'altro beneficerà della tua svolta individuale. Quando tutti saremo alla sua presenza, tutti riceveremo da lui, saremo lì spirituali. Se no siamo spiritualoidi, che è molto diversa la cosa, che è praticamente l'atteggiamento spirituale piuttosto che la sostanza spirituale. Ragazzi, il resto lo farò stasera a Catania, perché ragazzi c'è una samma di roba. Cos'è Panim faccia a faccia? È l'ambito in cui lui deposita le sue virtù dentro di noi. Se io non sto con lui, da dove devono arrivarmi le sue virtù? Mentre dormo, come i bambini, quando li bacio? E perché? Se io non le voglio, lui me le dovrebbe dare. E se io non le voglio, non le cerco. E se io non le cerco, perché le devo ricevere? Non te la prendere con nessuno se alcune cose che tu vorresti non le hai, perché non le stai cercando, non gli stai dando valore, tu stai ricevendo quello che stai cercando. Nella parabola del ricco e Lazzaro è stato chiaro quello che cercava il ricco e quello che poi ha ricevuto il ricco dopo, a tal punto che ha detto: è tutta spazzatura quello che io credevo fosse, fammi tornare indietro così avviso qualche amico mio. E vi ricordate cosa dice Gesù? Hanno la Bibbia, c'è scritto già tutto lì. Non c'è bisogno di arrivare qui, perché quando arrivi qui è troppo tardi. E quello che hai costruito ti ritroverai. Io dico, ma raga, ma non vi fa un poco... Cioè, oggi tu, questa parola, ha senso per te? O è acqua fresca come entri e esci? Cioè, io quando sentivo queste cose... Quella giornata per me, io ci mettevo un punto, una data, dicendo: oggi il Signore mi ha parlato. In che condizione mi trovo? Cioè io ho sostituito la religione con la relazione e mi illudo che sia una relazione, quando invece in realtà con Lui non ci sto proprio. Quando due o più di due sono riuniti nel Suo nome, Lui è in mezzo a loro. In mezzo. Non è dentro, è in mezzo. Cioè, io con Lui, Cristo in noi, Cristo in me, è quella attesa di gloria eterna e la possibilità che io posso stare faccia a faccia con Lui. Io ho la possibilità di stare faccia a faccia con Lui. Ragazzi, c'era Davide che diceva: una cosa ho chiesto all'Eterno. Vi ricordate il Salmo 25, il Salmo 27? Una cosa ho chiesto, una, non tante. Dimorare nella sua casa. Quando? Ogni giorno. Non una volta a settimana. Mi state seguendo, figli? Salmo 25, versetto 14. Il segreto del Signore, ditelo, il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono ed egli fa loro conoscere il suo patto. Lui parlava con Mosè faccia a faccia. Lui lo ha spiegato anche ad Aronne e a Maria, a Miriam, quando gli disse: non è così con voi, con Lui io parlo faccia a faccia. Infatti il Salmo 103 dice che il Signore fece conoscere le sue vie a Mosè e al popolo gli effetti delle sue vie. Cioè il popolo vedeva fatto compiuto, a Mosè veniva detto in anticipo. Tanta c'era un'amicizia. Ma se tu leggi in Esodo, Esodo 30, Esodo 33, cioè tu ti rendi conto quanto bramava Mosè la presenza di Dio e come il popolo si accontentava di un vitello. Tu da che parte stai? perché tu dici no, Mosè era Mosè? No, no, oggi Mosè sono io. Oggi Mosè sei tu. Cioè non c'è esclusione oggi. L'esclusione la provochi tu con le tue scelte e priorità differenti. Ci siete? Voglio dirvi solo questo. Qual è il proposito dell'intimità? Perché oggi il titolo è questo. Il proposito dell'intimità è stare faccia a faccia con Dio, cuore a cuore con Lui. Il proposito dell'intimità è essere uno con Dio. Il proposito dell'intimità è uno scambio di vite. Io metto la mia vita nei Suoi piedi e prendo la vita che Lui sa che è la migliore per me e assumo la mia nuova vita. Il proposito dell'intimità è stare nel luogo santissimo. Il proposito dell'intimità è avere un luogo dove anche Gesù ti apre il cuore. In Giovanni 13, 21, vi ricordate? Oppure in Marco 8, 32, quando ve li vede, diceva queste cose apertamente. Gesù parlava con i suoi apertamente, Gesù vuole parlare con te apertamente. Capite che tutto quello che accade il lunedì di Missione Paradiso Live è perché Gesù mi parla apertamente e mi dice, caso guai, lasciali perdere gli altri, ascolta quello che ti dico io, affinché tu possa avvisare i miei figli. E il nostro compito dovrebbe essere questo. In Luca 21 c'è scritto, fate attenzione anche a voi affinché tutto quello che sta accadendo o le preoccupazioni della vita non vi possano aggravare al punto tale che anche voi diventate comuni come gli altri, quando invece voi siete il sale della terra e gli altri non hanno risposte. Io ti ho dato la rivelazione e tu dovresti rivelare quello che ti ho dato a te, lo dovresti dare agli altri che non hanno speranza. Avete un'idea dell'omissione rispetto alla missione? Qual è il proposito dell'intimità? È dove Gesù stesso riceveva dal Padre. Gesù stava in intimità. Il successo di Gesù uomo, di Yeshua di Nazareth, era che stava ore alla presenza del Padre. E lui che era il figlio di Dio, immaginate, lo faceva. Noi che siamo diventati figli di Dio, invece lo snobbiamo. E Gesù stava ore e ore alla presenza di Dio, e quando stava quei minuti alla presenza degli uomini accadeva di tutto. Luca 5,15 dice, la fama di lui si spandeva sempre di più e moltissima gente si radunava per udirlo ed essere guarito dalle sue infermità. Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Si relazionava col Padre come uomo che ha scelto di essere uomo e non usare i suoi poteri da Dio. Lui sapeva che un uomo ha bisogno della presenza di Dio. E oggi voglio dirti proprio questo, figlio. Tutto quello che credi che ti manchi, tutto il disordine che hai dentro di te, tutta la confusione, tutta la rabbia, tutta la depressione, tutto si risolverà quando tu investirai del tempo alla sua presenza. Quando tu starai con lui. Quando tu sei con lui, tutto il resto veramente scompare, figli. Lui riempie totalmente quei vuoti che tu hai permesso o che qualcuno ha spinto. L'intimità è il luogo dove tu conosci Dio e dove Lui si rivela a te. Per questo oggi voglio, c'è tanto altro, stasera se avrò il tempo completerò a Catania, ma non lo so. Però io credo che l'appello oggi sia chiaro per ognuno di noi. E la domanda presuppone una risposta. Anche Dio fa delle domande. Ad Adamo fu detto, Adamo dove sei? Pensi che Dio non sapeva dove era? Ma era Adamo che non sapeva dove era finito. Vi ricordate quando Gesù stesso disse ai suoi, ve ne volete andare anche voi? le domande che oggi, quello che mi viene dato e che io voglio dare a ognuno di voi, vuoi realmente dare una svolta alla tua vita? Non parliamo di salvezza, la salvezza è per grazia, figli. Però puoi passare da questa salvezza come di mezzo al fuoco, cioè quasi tutto bruciato. E ma per quale motivo butti via questi anni della tua vita, quando li potresti vivere pienamente nella benedizione e nello shalom, che solo questa relazione con Lui autentica, desiderata, voluta, alimentata, potresti avere? E la domanda è: quanti lo vogliamo, figli? E la domanda è questa, perché devi rispondere tu, solo tu puoi rispondere. E oggi il Signore ci ha radunati qui per questo. Salmo 27, lo voglio prendere per chiudere. Una cosa ho chiesto al Signore. Oggi io ti invito a chiedere questo. Non ha chiesto potere, non ha chiesto soldi, non ha chiesto successo. Sentite cosa ha chiesto Davide. Una cosa ho chiesto. Sapete, la parola ebraica di chiedere in realtà è desidero. Una cosa desidero. Desidero significa in realtà qualcosa che alimenta qualcos'altro fino a quando io non soddisfo questo desiderio. Il suo desiderio era di dimorare, abitare nella casa del Signore. Quello io cerco, tutti i giorni, non andare in cielo, stare alla sua presenza per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio. Bene, questo Tempio oggi è a casa tua, oggi in quello che viene chiamato luogo segreto. Ha senso chiamarlo luogo segreto, perché è un luogo dove tu ti incontri con Lui, dove Lui ti abbraccia, dove tu apri il cuore, dove tu dirai delle cose che altri non possono ascoltare e Lui ti dirà cose che altri non possono ascoltare. Quanti come Davide vogliamo fare questa preghiera oggi? Vogliamo alzarci in piedi, figli? Marta, 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 tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. E io oggi ti dico, una sola cosa è necessaria. Una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto, non gli ho imposto. Maria ha scelto, Maria ha scelto, Maria ha scelto, tu oggi hai scelto. Maria ha scelto la parte che non le sarà tolta, perché tutto di questa terra lasceremo qui, ma tutto quello che noi abbiamo fatto in vista della nostra eternità lo ritroveremo raddoppiato. Maria ha scelto la parte che non le sarà tolta, e Davide lo sapeva, e Pietro stesso disse: dove andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. E ti invito a chiudere gli occhi per non distrarti, ti chiedo gli occhi, trova anche qui, in mezzo a tanti fratelli, un attimo di intimità, e che tu possa dire: Gesù, ti chiedo perdono se ho preferito qualcos'altro, qualcun altro. Gesù, ti chiedo perdono che tu sei stato troppo tempo fuori da quella stanza e ho portato dentro cose che non dovevano neanche esserci. Nella tua mente, che ti passa per la testa? Dillo: Gesù, oggi io decido di dimorare in te e che tu dimori in me. E con tutto il cuore, Signore, io voglio fare la tua volontà. Venga il tuo regno. Sapete che significa? Quando Gesù disse: Padre nostro, non stai parlando all'Iddio creatore onnipotente solamente, ma stai parlando al papà tuo. Papà mio, io ho come papà l'onnipotente Dio. E questo dovrebbe farmi saltare di gioia. E Lui mi ha dato il suo unico figlio, che ora diventa mio fratello, quindi non è più unico, perché adesso ci sono anch'io come figlio. Sono suo fratello. Lui mi tratta come suo figlio e mi divide l'eredità come suo figlio. e mi dà l'identità di figlio. Come posso preferire altro quando ho tutto in Lui pienamente? Grazie Gesù. Vogliamo dire grazie con tutto il cuore, figlio. Quanti prendiamo la decisione oggi di ritornare all'intimità con Lui? Quanti non vogliamo avere distrazioni, non vogliamo avere sostituti? Quanti vogliamo dire veramente, io torno alla vera relazione? Quanti lo volete, figli? Alzate la vostra mano. Perché le decisioni si prendono anche per alzate di mano. Che il Signore vi dia la forza, se avete preso la decisione, alzarne due anche meglio. Perché dà il senso di arresa e anche di... Signore, prendimi. Siete meravigliosi, figli. Chiudete i vostri occhi. Spirito Santo, passa in mezzo a questi tuoi figli. Accarezza queste mani, oh Signore. Accarezza questi visi. Che sia fatta la tua perfetta volontà, Spirito Santo, Signore Dio. Vieni Gesù. Vieni Gesù. Io ti appartengo e tu mi appartieni. Vieni Gesù. Ogni giorno, Signore, voglio stare con te. Padre nostro, Signore, benedici questi tuoi figli, Signore. Oh Padre, io per quello che mi è stato dato, come tu mi hai insegnato, tu hai detto di dare il tuo shalom, Signore. Io dichiaro che il suo shalom scende su di voi, che il suo amore, la sua grazia, la sua gioia, la sua tenerezza, il suo perdono, Lui che ti accoglie in questo momento. Signore, nel nome di Gesù, io lo rilascio come tuo figlio, con l'autorità che tu mi hai dato, Signore. E nel nome di Gesù, Signore, che questo shalom si posi, Signore, come quella colomba che scese per riposare sul tuo figlio Gesù, che possa riposare su ogni figlio, su ogni figlia, che oggi qui, oh Signore, di cuore sincero invoco nel tuo nome. Grazie Padre mio Santo, Signore Dio. Grazie Padre. Grazie Signore Dio. Amen.
Più ti conosco, oh, e più ti amo, mi siedo ai piedi tuoi, bevo dalle tue mani, riposo in te ed ascolto i tuoi battiti. Questo amore è così, così profondo è, e la tua pace per me è irresistibile.
Cerco,
più ti conosco, più ti conosco, oh, e più ti amo.
Amen. Fratelli, penso che le istruzioni che abbiamo ricevuto siano chiare. Non sono manco complicate. Perché ricordatevi, se questo è un carico per qualcuno, il carico comunque è leggero. Ma questa dovrebbe essere un'opportunità, non era un carico. Quando tu hai la passione per le cose che fai e che desideri, non saranno mai un sacrificio. Il lavoro che io facevo l'ho fatto per più di 10 anni, l'ultimo prima di lasciarlo, è stato un lavoro che io amavo e in realtà non ho mai fatto un giorno di lavoro. Non vedevo l'ora di andare la mattina. Così anche tutto quello che noi chiamiamo sacrificio, anche quando vai in palestra, sudi, fai, stai 3 ore o giochi a padel, fai sacrifici, ma lo fai per te. Come può essere un sacrificio stare alla sua presenza, figli, e ricevere da lui? Se tu non cominci, figlio, non apprezzerai mai questo valore di un sacrificio di adorazione, un sacrificio di attenzione, un sacrificio di intimità, del quale riceverai soprattutto e solo tu, figlio. Amen. Facciamo un applauso a Gesù, figli. Possiamo dire grazie. Amen. Amen. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie, 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 grazie.